Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione in onda tutti i venerdì mattina dopo il GR delle 10.30 per parlare di sanità. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, e allora i nostri contatti, quelli della diretta 331-6214-013 per sms, telegram e whatsapp, e poi diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Io vi do anche il nostro indirizzo di posta della trasmissione, che è 372@radiopopolare.it, però vi dico anche che oggi, è vero Vittorio, è l'ultima puntata di stagione. L'abbiamo detto anche settimana scorsa che questa sarebbe stata l'ultima puntata. Da lunedì prossimo parte il palinsesto estivo, quindi ci potete scrivere ancora per tutto questo fine settimana, lo diciamo per chi anche ascolterà magari in podcast nelle prossime ore la trasmissione. Poi da lunedì faremo una pausa anche nella lettura delle mail e ricominceremo a leggerle a settembre, quindi insomma se ci sono delle cose che ci volete dire fino a settembre, insomma non potete farlo tramite la nostra mail. Potete continuare naturalmente a seguire la nostra pagina di Facebook, e lì sulla pagina di Facebook, così come su quelle dell'Osservatorio Salute e quelle di Vittorio Agnoletto, trovate comunque sempre le utili indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. Ancora una volta vi ricordo che si contatta online al sito www.difensoreregionale.lombardia.it. Vittorio, programma di quest'ultima puntata.
E come sempre siamo pieni e strapieni di informazioni e di argomenti, quindi seguiteci e poi riascoltate la trasmissione durante le vacanze, che fa bene. Allora, di cosa parliamo oggi? Cominceremo parlando della 7ª conferenza nazionale sulle dipendenze, le tossicodipendenze, ma non solo, la conferenza nazionale ufficiale e anche quella alternativa. Vi spiegheremo tutto. Parleremo poi di una brutta vicenda che si è verificata a Niguarda, dove a un ragazzo senza permesso di soggiorno è stato reso molto complicata la possibilità di curarsi. Ascolteremo un avvocato perché vogliamo andare oltre il singolo fatto. E poi parleremo della copertura sanitaria integrativa nel contratto della scuola pubblica, una pensata del ministro e di questo governo destinato però a creare problemi, aspettative e conflitti. E infine parleremo con un docente che ha insegnato anche a Gaza e che è in contatto con i suoi studenti e ci racconterà i messaggi e gli appelli che gli arrivano dalla Palestina. Prima però di dare spazio al primo ospite di oggi, abbiamo due notizie. Una la potete già immaginare: la newsletter Diritti in Salute non va in vacanza, va avanti anche per tutto il mese di luglio, andrà in vacanza poi unicamente nel mese di agosto, quindi potete abbonarvi, che è gratuito, Diritti in Salute Vittorio Agnoletto anche su Substack, e così potrete ricevere i numeri di luglio e anche vedere quelli precedenti. Ripeto, l'iscrizione è gratuita, direi che ne vale la pena, vi terremo compagnia quindi anche il prossimo mese. Vediamo invece una notizia importante che è arrivata proprio ieri. Si è chiuso il processo Miteni sulla produzione e l'impatto ambientale e anche sulle persone dei FAS. È un processo che è andato avanti per 4 anni con 133 udienze. Vi sono state 11 condanne su 15 imputati, per complessivi 141 anni di carcere, con pene che vanno da 2 anni e 8 mesi a un massimo di 17 anni e mezzo. Si tratta degli ex vertici della società che negli anni si sono susseguiti nella proprietà dello stabilimento. vertici delle società che sono stati ritenuti responsabili di una grave forma di inquinamento da PFAS, le cui conseguenze gravissime sono purtroppo ben note e conosciute dalla popolazione di quei territori. È una sentenza importante perché parla di una contaminazione dovuta a sostanze che sono diffuse a livello globale e quindi la decisione dei giudici è destinata a fare storia. Ripeto, è il processo di primo grado, quindi poi vedremo cosa accadrà nell'appello, ma c'è stato un riconoscimento di responsabilità per i vertici delle aziende. C'è un problema di inquinamento ambientale e di grave ricaduta sulle condizioni sanitarie della popolazione. Abbiamo parlato tante volte di questo, abbiamo anche prodotto un podcast sui PFAS, no?
Che... Sì, certo, che trovate online sul sito di Radio Popolare nella pagina della nostra trasmissione.
E quindi se lo riascoltate adesso capite ancora di più l'importanza di questa sentenza.
E allora andiamo con il primo argomento di oggi. Ad aprile scorso sono partiti i lavori della 7ª Conferenza Nazionale sulle Dipendenze, lavori che si chiuderanno poi a novembre. Allora noi parliamo di questo, della conferenza istituzionale, ma anche di quella alternativa a cui hanno aderito moltissime realtà, con Riccardo De Facci, che è consigliere nazionale del Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti, con delega sulle droghe, ed è anche presidente di Cooperativa Lotta. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti voi.
Buongiorno, grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, si sta andando verso la prossima conferenza nazionale sulle droghe. Da quanto tempo non c'è una conferenza che dovrebbe essere triennale e come il governo sta preparandosi a questa conferenza?
Allora, l'ultima conferenza è stata fatta con la ministra Dadone nel 22 a Genova, con un tentativo di apertura importante su questi temi. L'altra era 12 anni prima, per cui capite che c'è molta discrezionalità nel parlare di questi temi. La cosa che voglio subito condividere con gli ascoltatori è che è una conferenza come minimo zoppa. Nel senso che come CNCA abbiamo posto molte critiche, noi ne facciamo parte essendo la più grossa rete italiana di comunità e di servizi territoriali, la riduzione del danno, la prevenzione. È la rete, lo ricordo, Vittorio e Elena lo sanno bene, fondata da Luigi Ciotti, da Don Andrea Gallo e di cui io per un po' ho fatto il presidente. Diciamo subito, è una conferenza che si è voluta formalmente istituzionale ma con l'esclusione della società civile. Tutto il mondo dei consumatori non è stato coinvolto, la Lila, Antigone, Forum Droghe, Elide, che è la rete dei comuni, ITARD, la maggior parte delle realtà che sul territorio si occupano di questi temi sono esclusi dall'organizzazione della conferenza. Ci sono le comunità, ci sono i servizi pubblici, ci sono i ministeri, e quindi molto istituzionale, piuttosto bloccata, in cui noi abbiamo scelto di starci per portare temi, critiche e proposte.
Ma quindi si torna a un modello vecchio, come gli ascoltatori e ascoltatrici sanno, io ho lavorato per 30 anni sull'AIDS, quindi anche moltissimo nell'ambito delle tossicodipendenze, in unità da strada, eccetera. Se a questa conferenza si torna che esistono solo i servizi pubblici e le comunità e alcuni tipi di comunità, vuol dire che il resto del lavoro che le varie associazioni fanno sul territorio, a cominciare dall'unità da strada, non sono valorizzate, è così?
Assolutamente no, nei documenti ufficiali le unità di strada, i servizi di prossimità, la riduzione del danno non ci sono nemmeno, gli operatori lo stanno introducendo ma non ci sono. Calcolate che, con tutto il rispetto per il lavoro che altre realtà fanno, ma anche molta critica, il coordinatore del gruppo sull'innovazione è San Patrignano.
Sull'innovazione? Riccardo, lei ha intenzione di raccontarci delle barzellette?
Sì, immaginatevi quanto innovazione ci potrà stare, ma una delle cose che io voglio condividere con voi.
Scusa, San Patrignano, ricordiamo che è la comunità che è stata fondata da Muccioli e che è stata anche al centro di tante tante polemiche per i metodi che venivano utilizzati e poi anche per la chiusura rispetto a, a tutta una serie di pratiche innovative. Ecco, quindi vabbè, insomma, è proprio un controsenso. Ma allora queste associazioni, ecco, queste associazioni che cosa pensano di fare? Ce ne c'ha e altri?
Allora, in questo momento noi saremo presenti in tutti i gruppi di lavoro che sono sull'innovazione, sulla psichiatria dipendente, sul carcere, sulla prevenzione, perché riteniamo importante comunque portare un confronto critico anche agli operatori dei servizi e a questo governo che, ricordiamo, è esordito su questi temi con il decreto sui rave, che è stato il primo segnale di dove andare. Ma voglio ricordarne un altro: giusto in questi giorni il governo decide di uscire dal gruppo Pompidou, che era uno dei gruppi che, senza essere rivoluzionario, in Europa stava cercando di riflettere sui vari temi.
Cioè noi ci per esempio, stiamo... per esempio, su quali temi riflette il gruppo Pompidou?
Riduzione del danno, innovazione dei servizi, nuovi modelli di prevenzione. E quindi è una proposta, è un dibattito, è un luogo di riflessione dove ci sono quasi tutti i paesi europei, ma da cui l'Italia ci è chiamata fuori per collocarsi all'estrema destra di questa riflessione.
Ecco, oltre allora alla conferenza ufficiale, voi state lavorando con altre associazioni anche per un appuntamento alternativo. Proviamo a parlare brevemente di questo.
Voglio dire una cosa importante: per chi ha voglia è ritrovabile su internet, è uscita in questi giorni la relazione al Parlamento che ci restituisce, pur nei suoi limiti, l'importanza e il cambiamento che tutta una serie di fenomeni, calcolate un elemento importante, nelle comunità terapeutiche vecchie, nuove, innovative, eccetera, ormai ci sono più persone con problemi di cocaina che per tossicodipendenza da eroina. Quindi vuol dire che i modelli sono vecchi, e allora abbiamo scelto, insieme a Lila, Antigone, Farum Droghe, Elide, Itard, eccetera, CGL e le varie realtà, di costruire un ragionamento di... Pronto?
Sì, 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 ci siamo.
Ah, scusate, mi sembra di essere... Abbiamo deciso negli stessi giorni, sempre a Roma, di costruire un percorso alternativo, che è il tema delle misure alternative al carcere, che è il tema della riduzione del danno, che è il tema dei nuovi stili di consumo, ma stiamo parlando anche delle nuove sostanze che ci arrivano dal dark web, dove siamo totalmente assenti come modelli istituzionali. Per cui l'innovazione noi cercheremo di portarla in questi due giorni in parallelo, in modo tale da interrogare con scienza, coscienza e capacità una conferenza istituzionale che temiamo zoppa e piuttosto limitata rispetto alle domande che troviamo.
Quando saranno questi appuntamenti?
Il 7 e l'8 novembre, sempre a Roma, in due situazioni diverse, ma magari ci daremo appuntamento con il primo autunno per specificare programmi, percorsi, ipotesi e possibile partecipazione.
Io ho proprio davanti a me questa relazione annuale sulle dipendenze che è uscita ieri e ci sono alcuni dati che sono interessanti. Questa relazione evidenzia un lieve calo del consumo delle droghe tra i giovani, ma segnala un aumento dei decessi da cocaina e poi un aumento delle nuove sostanze psicoattive. Pensate che nel 2024 sono state individuate 79 nuove sostanze psicoattive in circolazione in Italia. Come sono le modalità di utilizzo della cocaina e che servizi ci sono per le persone che fanno uso di cocaina?
Beh, allora, in questo momento noi abbiamo ormai la cocaina, è al di là della cannabis, che lasciamo in un percorso diverso che è ideologico per quanto riguarda questo governo, in maniera assolutamente, credo, evidente per tutti. La cocaina sta diventando la sostanza più consumata no? Davvero come sostanza problematica importante. Ormai noi abbiamo, chiamiamo le cocaine, perché la cocaina è una sostanza molto elastica, capace di essere pronta per i momenti più del loisir, per la prestazionalità, per le situazioni più marginali. Iniziamo a trovare in Italia anche il crack, con situazioni molto molto delicate. Quindi abbiamo una situazione completamente nuova di abuso e di dipendenza.
E viene anche assunta con modalità differenti ormai la cocaina, giusto?
Sì, abbiamo il classico sniffo, ma abbiamo anche, è fumata, sono in cristalli, con anche età completamente diverse, per questo usavo la parola le cocaine. Il nodo che però noi abbiamo è che su questo si è riflettuto troppo poco. Lo dico, pur essendo la rete più grossa di comunità che sta riflettendo su questo tema, normalmente le comunità sono rimaste ancorate a un modello anni 80, a un modello ormai superato, che ragiona su un allontanamento rigido delle persone dal proprio territorio, mentre noi sappiamo che abbiamo consumi di persone tra virgolette molto compatibili con famiglie, figli eccetera, in cui bisognerebbe completamente riprendere in mano lo stesso ragionamento della cura e dell'accompagnamento. Vuol dire ragionare sulla compatibilità di alcuni consumi, sulla gravità di, sulla gravosità di altri e su una differenziazione, perché noi abbiamo il quattordicenne di alcune aree periferiche di alcune situazioni italiane che consuma i cristalli e abbiamo ancora una certa elite che la consuma pura come puro svago e divertimento.
Sì, per esempio io sto seguendo una persona, una giovane ragazza di 25 anni che la utilizza unicamente nel weekend e durante tutta la settimana riesce a svolgere regolarmente il suo lavoro nell'ambito della moda. Però questo non vuol dire che il problema non c'è, sta affrontando adesso un problema economico perché le spese aumentano, quindi è una questione che non può essere affrontata con comunità come quelle che erano per l'eroina, per cui la persona usciva dalla sua situazione sociale per un anno, due anni o anche più, c'è necessità di servizi diversi ed essere presi in carico da servizi territoriali pubblici continua a essere difficile. Ecco, possiamo nei minuto e mezzo che abbiamo ancora affrontare un momento questa questione delle nuove sostanze psicoattive. 79 nuove sostanze sono state trovate in un anno. Dove vengono consumate e che tipo di sostanze sono?
Allora, le sostanze sono tutte sostanze chimiche sostitutive delle vecchie, delle sostanze più naturali, per cui abbiamo gli oppiacei, dei sostituti degli oppiacei, degli istituti degli eccitanti come la cocaina, abbiamo molte sostanze legate alle anfetamine, all'estasi, al famoso estasi, abbiamo addirittura dei cristalli e dei sali che sostituiscono con una certa pesantezza i cannabinoidi. Vuol dire che ormai noi abbiamo un mercato chimico parallelo, facilmente accessibile dal dark web e consumato soprattutto in una logica individuale di acquisto attraverso il dark web, ma poi diffuso in molti dei contesti, soprattutto giovanili. Qual è il problema? Velocissimo.
Sono sostanze. Scusa, più che qual è il problema, saremmo interessati a sapere se il giro di associazioni che abbiamo nominato prima su questi intervengono, c'è qualche nuova metodologia per affrontare queste nuove sostanze?
Allora, il nodo qual è? Che queste sono sostanze che prima, essendo nuove, prima di essere classificate come droghe passano 6 mesi e possono quindi circolare come sostanze non classificate. Stiamo lavorando attraverso la riduzione dei rischi, la riduzione del danno, il lavoro nelle scuole, perché anche nelle scuole stanno girando parecchio, con molti dei progetti non più solo di una prevenzione classica con l'ex tossicodipendente, ma una prevenzione peer education, la skill, cioè un coinvolgimento diretto dei giovani nelle scuole. L'abbiamo imparato, tu lo sai bene, attraverso il lavoro sull'AIDS, sulle malattie infettive, con un coinvolgimento dei giovani e una allerta importante, e stiamo provando a mutuare alcune esperienze europee che intervengono anche con campagne sul dark web.
Grazie mille, grazie Riccardo De Facci, che è consigliere nazionale del CNCA, Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti. Con
comunità
delega...
D'accoglienza,
con delega sulle droghe. Grazie.
Grazie a voi e grazie dell'invito. Buon lavoro.
Grazie.
Torneremo poi a parlare velocemente di HIV, ma adesso abbiamo un nuovo ospite.
Certo, che ringraziamo molto per l'attesa, vi dicevamo in apertura, prendiamo spunto per parlare di questo argomento da un caso di cui probabilmente avrete letto, un caso di un ragazzo del Gambia che non è riuscito ad accedere alle cure in pronto soccorso perché senza permesso di soggiorno, almeno in un primo momento. Come dovrebbe funzionare? Noi ne parliamo con l'avvocato Paolo Oddi, che è avvocato esperto in diritto penale e in diritto degli stranieri. Buongiorno, benvenuto e grazie dell'attesa.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Grazie moltissimo per essere qua con noi. Allora, prima di tutto ricapitoliamo velocemente la situazione. Allora, a Niguarda che cos'è accaduto? È comparso prima di tutto un cartello. Che cosa diceva questo cartello?
Allora, questo cartello diceva che per poter accedere alle cure ambulatoriali, pronto soccorso, la persona doveva farsi identificare attraverso una serie di documenti che il cartello indicava. Passaporto, il cartello, ecco, premetto che il cartello era anche tradotto in arabo e in inglese, si rivolgeva genericamente a tutti, si parlava appunto di identificazione per il tramite di un passaporto italiano, di una tessera sanitaria italiana, oppure in caso appunto si trattasse di cittadino straniero, di un documento attestante l'identità del cittadino straniero, che poteva essere un passaporto o un altro documento dello straniero riconosciuto valido dal paese di origine, comunque attraverso appunto accordi bilaterali e che è riconosciuto da noi come Stato italiano. Si precisava infine che nel caso in cui lo straniero non la persona non si facesse identificare, non si volesse fare identificare, era compito degli addetti appunto procedere comunque a chiedere questa identificazione. In caso contrario avrebbero potuto, in quanto incaricati di pubblico servizio, dovuto chiamare le forze dell'ordine.
Sì, io c'ho davanti il cartello, dice proprio: il rifiuto ad esibire un documento di riconoscimento comporta l'intervento delle forze dell'ordine, che quindi tradotto significava che lì a quel pronto soccorso chi non aveva un documento o chi è un senza fissa dimora non aveva modo di essere assistito, giusto? Questa è la situazione, no?
Esattamente.
Ecco, c'è stata una grande polemica e poi... questo è notizia di ieri, a Niguarda è apparso un altro cartello che corregge quello precedente e che ristabilisce quelli che sono i diritti, e cioè dice: gli stranieri extra UE non in possesso di una copertura sanitaria pubblica o privata e non in regola con le norme relative all'ingresso a soggiorno sono invitati a mostrare il codice STP. Nel caso in cui non fossero in possesso del codice potrà essere richiesto a questo stesso portello. E poi in grossetto c'è scritto: le cure sono comunque garantite ad ogni utente che si rivolge al pronto soccorso. Un risultato importante che ristabilisce la legge e la legalità. E io direi che è molto grave però che per fare questo vi debba essere stata una polemica pubblica. Non è molto accettabile che la direzione di un ospedale pubblico non conosca le leggi. E quindi è stata ristabilita la legalità. Però con lei, avvocato, vorremmo entrare nel merito di questa legalità. Cosa prevede la legge e cosa non era corretto legalmente in quel primo cartello?
Allora, la questione è stata posta nel 98 con la legge 40, poi è confluita nel testo unico sull'immigrazione ed è disciplinata l'articolo 35 appunto del testo unico sull'immigrazione. La questione riguarda appunto il diritto per i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno di vedersi assicurare nei presidi pubblici ed accreditati le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia, infortunio, e agli stessi sono estesi anche i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. La norma, l'articolo 35,3, specifica anche quali sono in particolare le cose che devono essere garantite a livello appunto sanitario, e fa un elenco che non è esaustivo ma che ricomprende molti aspetti legati alla tutela della salute appunto dei cittadini stranieri. Stesso articolo 35 specifica molto chiaramente all'articolo 5 che l'accesso alle al comma 5, scusate, questo articolo 35, che l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola, ribadisce quelle norme sul soggiorno, non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizione con il cittadino italiano. Quest'ultima, diciamo, ipotesi, naturalmente è un'ipotesi in cui il curante ravvisa gli estremi di un reato, quindi la persona che si presenta e risulta alla valutazione del curante vittima di un reato, in quel caso ha l'obbligo, a parità appunto di condizioni dei cittadini italiani, di fare il referto, di mandare il referto all'autorità.
Sì, su questo ricordiamo che c'è stata un'insurrezione di noi medici, perfino dell'Ordine dei Medici, esatto, quando nel passato si tentò di sostenere che i medici dovevano segnalare coloro che arrivavano ai nostri ambulatori e non erano in regola col permesso di soggiorno. E fu rifiutata questa ipotesi di provvedimento perché noi abbiamo giuramento di Ippocrate che dice che dobbiamo assistere assolutamente tutti senza fare discriminazioni. Quindi questo cartello non rispettava questa indicazione.
Volevo aggiungere quello che lei ha giustamente ricordato, cioè questa norma ha avuto una piena applicazione fino al 2009, quindi una decina d'anni, nessuno ha posto in discussione, questa che è una norma appunto che è posta a tutela prima di tutto della salute collettiva, no? Perché immaginiamoci che cosa succede alla collettività, o che succederà alla collettività se uno straniero, ad esempio un portatore di una malattia infettiva, non si presentasse al pronto soccorso o comunque non si volesse far curare per timore di essere segnalato. Chiaramente, oltre che una lesione del suo diritto fondamentale alla salute, avrebbe ciò una ricaduta anche sulla salute collettiva. Questa norma appunto si cercò di modificarla nel 2009, quale giustamente ricordava, cioè nel 2009 con uno dei pacchetti sicurezza Maroni si cercò di introdurre una modifica a questo testo normativo, a questa norma di legge, e grazie proprio ad una campagna che partì proprio da voi medici, dai medici e comunque poi sostenuta anche da regioni e società civile, siamo medici non spie, ricordo perfettamente questo slogan che fu molto efficace, la norma non venne approvata e quindi rimase nel testo unico, così come appunto è attualmente vigente, no? Quindi mi ha molto colpito quando appunto sono entrato in contatto con questa storia che nel 2025 surrettiziamente attraverso un cartello che poi, cosa strana, che sul sito dell'ospedale si riporta la questione dell'accesso appunto che deve essere garantito a tutti attraverso questo codice STP di cui parliamo tra un secondo, mentre all'interno del pronto soccorso esisteva questo cartello appunto tradotto in arabo e in inglese che riportava esattamente il contrario, che integrava appunto una palese illegalità, quindi una discrepanza anche tra internet, tra il sito, tra le informazioni sul sito dell'ospedale e quello che invece fisicamente era nell'ambulatorio. Ma come accede quindi, no, lo straniero? Accede, come adesso dice il cartello, come si prevedeva sin dall'inizio, perché la norma stessa lo prevedeva, la circolare del Ministero della Salute del 2000, che è ancora in vigore, specificava molto bene tutti gli aspetti, diciamo, applicativi, attraverso appunto il riconoscimento, attribuzione allo straniero, provvisto di documenti che deve chiaramente declinare le sue generalità, di un codice, straniero temporaneamente soggiornante, appunto l'acronimo vuol dire questo, STP, alfanumerico, valido per 6 mesi e rinnovabile, con il quale appunto avrà accesso alle cure di cui necessita. Questo codice STP, di questa procedura, credo che a Milano, ma anche in tutta Italia, moltissimi fossero a conoscenza, siano a conoscenza, no? Quindi è particolarmente grave, a mio avviso, che così un po' di nascosto, mi verrebbe da dire, no? Non in maniera esplicita, così come però adesso il Niguarda non ha spiegato perché questo cartello era esposto, l'ha semplicemente tolto, meno male, ma il cartello era esposto, mi risulta, dal 2018, così sembrerebbe, no? Quindi ciò significa che forse in questi anni diverse persone straniere sono state respinte al pronto soccorso sulla base di questo cartello.
Ecco, questa notizia noi non l'avevamo. Se fosse veramente così, io spero che non sia così, avvocato, ma non per smentirla, ma perché la speranza è sempre con noi. Se fosse che questo cartello era lì già dal 2018, beh, allora c'è da chiedersi, ma tutti quelli che sono passati, le organizzazioni sindacali interne nei guarda, il personale, nessuno ha sentito il bisogno di denunciarlo prima, ma io spero che non fosse lì dal 2018. Ecco, quindi sia chiaro che i migranti senza permesso di soggiorno possono essere curati relativamente alla casistica che prima è stata illustrata attraverso questo codice STP a cui hanno diritto per 6 mesi con il rinnovo per altri 6 mesi. L'altro passaggio che mi sembra molto importante e che dobbiamo sempre ricordarci è che il permettere ai migranti l'accesso alle cure è non solo un dovere, non è solo in loro favore per la loro salute, ma per la salute di tutti. Perché, ripeto, se un migrante non va a farsi curare perché ha paura di essere denunciato e magari ha una patologia infettiva, poi finisce che questa patologia infettiva si diffonde nella popolazione. Il contatto con le strutture sanitarie è proprio per intervenire e anche per cercare di bloccare e limitare la catena delle trasmissioni delle patologie infettive.
Grazie mille, grazie all'avvocato Paolo Oddi, esperto in diritto penale e in diritto degli stranieri.
Grazie mille.
Grazie, grazie, grazie mille, a risentirci.
E proprio a proposito di patologie infettive, sono usciti l'altro giorno i dati sull'HIV. In Italia le persone che convivono con l'infezione da HIV sono 140.000. Nel 2023 sono state segnalate quasi 2.400 nuove diagnosi, cioè 2.349 nuove diagnosi, con un aumento significativo rispetto al passato. È particolarmente preoccupante il fatto che i 2/3 di coloro che sono arrivati in contatto col virus attraverso comportamenti di soggetti eterosessuali e oltre la metà dei maschi omosessuali sono stati diagnosticati tardivamente, cioè una quota che continua a aumentare dal 2015. Che cosa vuol dire? Che queste persone hanno saputo di essere positive, di aver avuto l'infezione col virus HIV quando erano già stati infettati da tempo ed erano già avanti verso la fase conclamata della patologia. E questo è un problema perché noi abbiamo delle cure che devono essere poi assunte per tutta la vita e che è bene iniziarle il prima possibile, appena si sa di essere diventati positivi. La fascia di popolazione maggiormente esposta è quella tra i soggetti tra i 40 e i 49 anni. Allora, mi sembra importante che nell'ultima trasmissione, prima della pausa estiva, noi ripetiamo questo tipo di informazione. L'AIDS non è scomparso, l'infezione da HIV non è scomparsa, sapete come avviene la trasmissione, la via di trasmissione principale è quella sessuale, stiamo andando tutti verso l'estate, possibilità di nuovi incontri, mi raccomando, usare sempre le precauzioni, usare il profilattico, non abbassare la guardia.
Cambiamo argomento e parliamo adesso della copertura sanitaria integrativa nel contratto della scuola pubblica e ne parliamo con Massimiliano De Conca, che è segretario generale della FLC-CGL Lombardia. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Buongiorno, grazie molto di essere con noi. Allora, è accaduto questo poco tempo fa, che è arrivata notizia che il governo ha stanziato dei fondi per garantire un'assistenza sanitaria che viene presentata come integrativa. Noi sappiamo che molte volte non è solo integrativa, ma è sostitutiva del servizio sanitario privato ai dipendenti della scuola. Questo è un problema, perché nei fatti si spingono tante persone verso strutture di assicurazioni private anziché stare nel servizio sanitario nazionale. Cosa ne pensa la CGL, sapendo benissimo, lo dico subito, che stiamo affrontando un tema delicato, perché c'è il punto di vista del singolo soggetto che dice vabbè, ma finalmente il governo ci dà qualcosa in più del servizio sanitario pubblico, però c'è anche la consapevolezza che se alziamo lo sguardo oltre la dimensione individuale, Questo è un ulteriore passo verso la distruzione, appunto, del servizio sanitario pubblico. Ecco, cosa ne pensa e cosa sta facendo la CGIL?
Allora, intanto diamo una precisazione: non sono stati stanziati degli ulteriori fondi, ma l'operazione è peggiore di quello che sembra, perché in realtà questi fondi sono sottratti ai fondi di funzionamento delle scuole, quindi non si tratta di risorse aggiuntive, ma si tratta di rimodulare quelle poche risorse che sono a disposizione delle scuole per il funzionamento ordinario, banalmente dalla carta del fotocopiatore ai detersivi o ad altro, vengono sottratti per un'applicazione di legge che dice appunto che si può attivare un'assicurazione sanitaria integrativa. La posizione nostra è fermamente contraria per diversi motivi. Il primo è quello che è stato appena anticipato. Intanto si tratta di fare un'operazione che politicamente non investe sulla scuola, va bene, anzi sottrae fondi alle scuole, ma non investe sulla sanità pubblica e quindi sull'esigibilità della sanità pubblica, perché sostanzialmente ci dice che il sistema sanitario pubblico non ci arriva, quindi bene, fatti un'assicurazione integrativa all'interno del tuo contratto. Quindi diciamo che è un segnale politico che sicuramente è preoccupante, perché rientra sicuramente in quel disegno, in quelle disposizioni di smantellamento dei servizi pubblici essenziali e quindi di deresponsabilizzazione dello Stato e dello Stato sociale, ma dall'altra parte poi è un'operazione che ad oggi è ancora anche abbastanza fumosa, perché intanto non sono chiari bene i contorni, perché nelle prime proposte pare si tratta quasi di 60 euro a persona, però bisogna capire se questi sono soldi, quanto sia inclusiva questa proposta, perché voi sapete che nella scuola, nel comparto della scuola abbiamo delle percentuali di precariato molto ampie. Quasi tutte le disposizioni riguardano soltanto il personale di ruolo. Quindi intanto dobbiamo capire quanto sia inclusiva come proposta, e poi vogliamo capire anche, cosa che ancora non ci è stato detto, se è una proposta che poi richiede anche un'integrazione da parte dei lavoratori. Questo da un punto di vista politico. Da un punto di vista anche contrattuale, io credo che sia un'operazione molto pericolosa, perché ancora una volta si invade il perimetro della contrattazione e quindi di quell'unico mezzo che noi abbiamo come affermazione democratica dell'organizzazione di un luogo di lavoro e di un luogo decisionale, e soprattutto va ancora una volta a dire che si possono trovare delle risorse per fare ancora una volta un assist a dei privati, perché queste sono delle assicurazioni di privati e noi non sappiamo ancora neanche a chi si intende dare questi soldi e non si a chi si intende dare questi l'appalto di queste assicurazioni, ma soprattutto si sottraggono, mentre ci dicono che non si riescono a trovare dei fondi per le risorse aggiuntive per il rinnovo del contratto, si riescono a trovare dei fondi per pagare e quindi per rispondere nell'emergenza salariale che sappiamo oggi è molto forte, però si trovano invece dei fondi per andare a incentivare un sistema che va contro lo Stato. Noi crediamo che questa sia un'operazione totalmente sbagliata, che tra l'altro è passata attraverso un decreto legge, però noi riteniamo che si debbano fare dei correttivi e che la materia debba essere comunque messa nella disponibilità eventualmente di una contrattazione, tenendo presente che il welfare comunque è sempre un vantaggio che si fa al datore di lavoro e non certo al lavoratore.
Ecco, leggendo proprio il testo, qua si parla di 20 milioni per l'anno 2025, 50 milioni per il 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 27, 28 e 29. E c'è scritto proprio esplicitamente quello che lei diceva: questi soldi come si recuperano? Mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, e quindi sono ulteriori fondi tolti al fabbisogno delle scuole.
Esatto.
Ecco, però qui si lancia, io insisto, essendo la nostra una trasmissione sulla sanità, insisto su un punto specifico, cioè il messaggio che si dà è: il servizio sanitario nazionale non è più sufficiente, fatevi l'assicurazione privata, intanto comincio a farvi io l'assicurazione privata. Questa è una logica che porta alla distruzione del servizio sanitario pubblico in termini culturali e in termini estremamente concreti. Allora io volevo chiederle se voi avete già avuto qualche confronto con i vostri iscritti, perché mi rendo conto che il singolo soggetto, che non per forza deve avere una grande coscienza politica e sociale, dice: vabbè, ma se il ministero mi fa un'assicurazione privata vedremo poi come funziona, tutto da chiarire, ma perché dire di no? È una questione che va a spaccare il fronte che lotta per difendere il servizio sanitario nazionale, universale e uguale per tutti. Allora vi chiedevo se avete già avuto qualche confronto interno con i vostri iscritti.
Allora, diciamo che il primo incontro col Ministero è avvenuto il 23 di maggio, quindi in un momento che anche per l'anno scolastico, per un anno scolastico è particolarmente delicato, in cui anche le agibilità sindacali sono scarse. Abbiamo avuto confronti al nostro interno per organizzare una serie di assemblee e di confronti, come appunto suggeriva, con gli iscritti a partire dal mese di settembre. Io però posso confermare che in passato, proprio perché oggi c'è una frammentazione del mondo del lavoro che spinge molto spesso i lavoratori in contrapposizione fra di loro, posso affermare che ci sono sicuramente posizioni contrastanti con le quali dovremo ragionare e dialogare, perché noi come rappresentanti sindacali chiaramente ci confronteremo con le lavoratrici e con i lavoratori, anche se partiamo con un presupposto di idea che è contraria a questo adeguamento di legge. Però diciamo che dall'altra parte è vero anche che molto spesso, proprio perché la politica tende a dividere i lavoratori per metterli gli uni contro gli altri, molto spesso questi sono provvedimenti che vengono visti anche favorevolmente, senza contare che appunto il sistema sanitario, e noi ne abbiamo avuto un esempio in Lombardia, non è così efficiente proprio perché si investe poco, senza contare su questo aspetto, perché molto spesso prevale la logica individuale. Noi faremo dei confronti, al nostro interno le idee le abbiamo ben chiare, il gruppo dirigente in un paio di incontri fatti con la segretaria nazionale ha individuato.
Sì, ci dobbiamo salutare Massimiliano, arriviamo a una conclusione. Sì.
Quindi faremo questo confronto, lo faremo a partire da settembre e se vorrete vi darò un feedback di quello che emergerà.
Grazie mille, grazie a Massimiliano De Conca, segretario generale della FLC-CGL Lombardia, grazie.
Grazie a voi.
Noi seguiremo attentamente questa vicenda perché, come avete capito, è un terreno estremamente scivoloso. Il governo punta anche su questo a dividere i lavoratori, a dividere chi ha alcuni contratti rispetto a chi ne ha altri, lascia andare la malora al servizio sanitario pubblico e poi dice ad alcuni dipendenti: va bene, noi però vi diamo un contentino con l'assicurazione privata. Dopodiché voi sapete perfettamente come funzionano queste assicurazioni private: forniscono alcuni servizi, non ne forniscono altri, se ne vuoi altri devi aggiungerci qualcosa di tuo, e in tutto questo nessuno si occupa della sanità pubblica. Quindi torneremo su questo argomento.
Finiamo però questa stagione di 37.2 tornando a parlare di Palestina e di Gaza, e diamo il benvenuto al nostro ultimo ospite, Guido Veronese, che è psicologo e docente dell'Università Bicocca. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutte e tutti, grazie per avermi con voi.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Io ho pensato di invitarla dopo che in un dibattito che abbiamo fatto insieme sulla Palestina lei ha parlato dei messaggi che le arrivano dai suoi studenti, perché lei ha insegnato finché è stato possibile anche a Gaza, andava a tenere dei corsi. Allora oggi vorremmo concentrarci su questo aspetto. Che messaggi le arrivano dai suoi studenti? Prima di tutto, cosa insegnava a Gaza e quali sono i messaggi?
Sì, appunto, avevo la fortuna di essere coinvolto in un corso di laurea post diploma in salute mentale di comunità e diritti umani. Io nello specifico insegnavo terapia familiare. Tra l'altro stamattina ho ricevuto dalla coordinatrice di questo corso un messaggio chiedendomi di mandare il prima possibile gli esami dell'ultimo
dell'ultimo corso che tenni, perché fu appunto un corso che finì all'inizio di ottobre, uscì da Gaza il primo o secondo di ottobre e non riuscimmo mai a fare questo esame. Nonostante la situazione catastrofica, hanno deciso di andare avanti, di dare questo diploma appunto agli studenti, quindi dovranno tenere il mio esame in questi giorni. Con i primi di luglio, sembra incredibile, ma anche in queste condizioni i nostri studenti hanno voglia di continuare di laurearsi.
Ecco, e quali sono i messaggi invece che le sono arrivati in questi due anni?
Allora, devo dire che prima di tutto, appunto, una delle cose più dolorose con cui ho dovuto confrontarmi è stata la perdita di alcuni di questi studenti. Ho in mente, non ho notizie di tutte, ma ho in mente con certezza che almeno 4 di loro sono stati uccisi durante questi 2 anni di guerra. Di recente posso dire che quotidianamente ricevo dei messaggi da parte loro. L'ultimo è stato un messaggio ricevuto ieri sera non da uno studente in questo caso, ma da un collega che insegnava con me e che racconta di come sia stato ferito lui insieme ai suoi figli in questi giorni mentre andavano nel centro di distribuzione americano di cibo per recuperare un po' di cibo. Siano stati feriti lui e 3 dei suoi figli, uno dei quali adesso è in condizioni disperate. Mi diceva questo collega: la cosa che mi rattrista di più in questo momento è di non essere d'aiuto, di non poter salvare, di non poter sfamare i miei figli. Come questo collega ho ricevuto appunto da studenti messaggi di questo tenore molto recentemente. Un paio di settimane fa Ibrahim, un altro dei miei studenti, mi scrive chiedendomi di raccontare la storia di sua moglie, di sua moglie Rawan, che mentre andava a recuperare appunto un sacco di farina, un po' di cibo per la famiglia, viene uccisa dai cecchini israeliani. In un tempo successivo, dopo poche settimane, anche suo fratello minore, 14 anni, viene ucciso quando va appunto in questi centri di raccolta americani per cercare di raccogliere un po' di cibo. Messaggi di questo tenore, messaggi disperanti, messaggi in cui non viene neanche più chiesto aiuto. Nei primi tempi della guerra ricordo che molti di questi miei studenti chiedevano perché aiutassi in una raccolta fondi per consentire loro di fuggire. Attualmente i messaggi che ricevo sono solo ed esclusivamente messaggi disperanti di persone che cercano di sopravvivere a stento giorno dopo giorno.
Perché non c'è la possibilità di fuggire, giusto? Non è solo una questione economica, giusto?
Assolutamente, assolutamente. I valichi sono completamente chiusi, vi sono solo pochissime possibilità di evacuazione per gravi casi di ferimenti, no? Il caso dei bambini che pochi giorni fa hanno raggiunto l'ospedale di guardia è uno di questi, ma si tratta veramente di eccezioni e di una goccia nel mare. Insomma, queste persone sono intrappolate in quello che oggi definirei il più grande campo di sterminio al mondo e non hanno altro che sperare di sopravvivere giorno dopo giorno. Sopravvivenza che diventa sempre più difficile per diverse ragioni, appunto la fame, la mancanza di medicinali.
Lei è uno psicologo, quando arrivano questi messaggi prova a rispondere a qualche tentativo per aiutare, almeno sul piano psicologico, queste persone che parlano con lei perché si fidano di lei, perché l'hanno avuto come professore. Abbiamo poco più di un minuto per rispondere, però mi sembra importante questo.
Sì, insomma, quello che io cerco di fare è di lavorare su 2 livelli. Il primo livello
è quello di individuare, intercettare e cercare di potenziare, di mettere a sistema quelle che definiamo delle competenze di sopravvivenza, cioè quali fattori di resistenza queste persone, questi individui, ma soprattutto anche le comunità, ancora i gruppi famiglia possono cercare di mettere in atto per cercare di sopravvivere a delle condizioni di vita davvero indicibili. Ma non si tratta assolutamente di nulla di terapeutico, ma solo assolutamente appunto il tentativo di mettere a sistema quelle che sono le competenze, le capacità di resistenza e di cercare in qualche modo di renderle visibili e potenziarle. La seconda cosa che invece mi viene richiesta e che faccio quanto più possibile anche con, negli incontri, nelle uscite che in questi tempi sono molteplici in diversi contesti, di portare la loro storia, l'elemento di testimonianza, il fatto che qualcuno possa raccontare al mondo, alla comunità internazionale quelle che sono le loro esperienze, porta un minimo di sollievo e in qualche modo li fa sentire meno isolati, meno dannati e meno dimenticati.
I contatti lei li riesce ancora a tenere oppure...
Allora, rispetto all'inizio della guerra c'è stata poi una certa maggior continuità di contatti internet. Dopo l'inizio della guerra dei 12 giorni in Iran c'è stata un'interruzione, un blackout anche per la striscia di Gaza, e sappiamo che in questi 12 giorni sono state uccise più di 800 persone. Quindi sì, lì si mantengono questi contatti, ma con estrema difficoltà e soprattutto appunto toccando sempre più con mano la disperazione crescente e inguaribile di queste persone.
Grazie mille Guido Veronese, psicologo docente dell'Università Bicocca. Grazie.
A voi,
grazie moltissimo.
E insomma, Vittorio, finiamo così questa puntata di 37.2, finiamo così questa stagione. Ricordiamo ancora una volta che vedremo le mail ancora fino a lunedì, quindi ci possiamo ancora sentire in questo fine settimana e poi la trasmissione riprenderà a settembre, quindi ci risentiamo a settembre.
Sì, in caso di novità pubblicheremo le notizie sulle pagine Facebook, ma sarà più che altro una comunicazione unidirezionale dove noi pubblicheremo notizie e daremo magari qualche informazione. Ci vediamo tutti a settembre, ascoltate i podcast e anche buon riposo, buone vacanze.
Buona estate, un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.
Ciao.